E penso che tutti abbiano veramente apprezzato quest'ora in cui siamo stati insieme, perché ci ha aperto proprio la strada a tutti i nostri convegni che verranno successivamente e soprattutto ha fatto vedere come nel mondo ebraico Torah e Midrash stanno insieme e raccontano la storia in maniera contestuale, cioè rendendola attuale e contemporanea. Che fine fa Miriam, vuole sapere.
Poi queste profetesse sono poche e soltanto nei tempi antichi, cioè non è che nel post-esilico ci
Quindi
sono
proprio sulla
ancora
bocca.
profetesse. Poi faccio un excursus molto strano, queste profetesse forse sono ancora perché sono ancora epoca greca, quindi quelle che una volta nel mondo greco prevedevano il futuro, ci sono assimilazioni. E poi viene in mente nelle donne Porzia del mercante di Venezia che si traveste da uomo per fare giustizia. Ecco, quindi è una nuova profetessa e Shakespeare sapeva bene cos'era la Bibbia, ha preso tutto da di là.
Ma guardi, per la prima domanda è molto semplice, la Bibbia stessa lo dice, Miriam a un
Muore.
certo punto muore proprio durante il cammino nel deserto, infatti quando vi ho fatto vedere l'immagine del miracolo dell'acqua è proprio collocato subito dopo la morte di Miriam, muore Miriam e l'acqua inizia a
Grazie.
mancare, quindi sia Miriam che Aronne muoiono durante il cammino nel deserto, è la Bibbia stessa a raccontarlo. Invece, riguardo la profezia, innanzitutto parto dal fondo, profeta non è chi predice il futuro, profeta dal punto di vista biblico è chi
La
legge la
legge
storia
presente.
con occhi profetici, con gli occhi di Dio, chi legge la storia da un punto di vista religioso, per questo profetico, che non è tanto annunciare qualcosa che verrà, ma è leggere nei segni del presente cosa è giusto, cosa è sbagliato. Perché Isaia profetizza la caduta di Gerusalemme? Perché vede in quelle alleanze politiche qualcosa di negativo. Lo stesso fa Isaia con Acaz. Isaia dice a Acaz che non deve allearsi con l'Egitto o con la Siria in quel momento, ma deve fidarsi di Dio. Acaz non si fiderà di Isaia e la Siria prenderà tutto il regno del nord. Quindi la profezia è chi legge la storia con gli occhi di Dio. Per questo nella Bibbia ebraica anche il libro di Giosuè, dei Giudici, i libri dei Re, i libri di Samuele sono testi profetici, perché è una storia raccontata in chiave religiosa. Ma sempre la Bibbia e la tradizione, e soprattutto nel libro di Gioele, ci dicono che verrà un giorno in cui questa profezia tipicamente biblica cesserà e continuerà in tutto il popolo di Israele. Perché, dice Gioele, lo Spirito di Dio si poserà
Userà
su
su
tutto il
tutto il
popolo.
popolo.
Tutto il popolo diventerà un popolo profetico. Per cui il mondo ebraico nel suo insieme ha questa grande responsabilità, quella di essere un popolo portatore di profezia. Indipendentemente dall'essere uomini o donne, bambini o anziani. E su questa idea la tradizione rabbinica allarga ancora di più dicendo quel che vi ho ricordato a proposito di Deborah. Lo spirito profetico può posarsi anche fuori dalla comunità del popolo di Israele e quindi può profetare chiunque, anche pagano, schiavo o quant'altro. Quindi l'idea di profezia è passata attraverso la grande profezia biblica, si è allargata al popolo di Israele, si è allargata a chiunque è capace di ascoltare la parola di Dio. E leggo subito anche la domanda che vedo in chat.
Sì.
Ci sono maestre del Talmud, cioè della tradizione orale? Certo, ci sono molte donne citate nel Talmud, proprio come esempio di saggezza. C'è Beruria, la moglie di un maestro della tradizione, siamo nei primi secoli, viene citata come esempio a uno studente della yeshiva, della scuola religiosa, che si sopravvalutava, si sentiva più bravo degli altri. E il maestro gli dice: ma se Beruria, in tutta la sua grande saggezza, non sarebbe riuscita ad arrivare a quello che tu pretendi di aver imparato, come puoi dirlo tu che sei un semplice studente? Ma non solo lei, ce ne sono tante di donne citate, tante. Gli uomini sono di più, ma ci sono anche voci di donne, ma soprattutto ci sono testimonianze di donne che hanno contribuito a redare la prima fonte rabbinica, la Mishnah. La tradizione dice che molte donne contribuirono a raccogliere tutti gli insegnamenti orali perché Yehuda HaNassi potesse con alcuni maestri compilare la Mishnah. E poi è possibile vedere questa linea al femminile che continua lungo i secoli. Si parla di donne che insegnano nelle accademie solo di uomini, e dal momento che il contesto socioculturale era quello del mondo degli uomini separato da quello delle donne, non parlo solo di contesto religioso, il mondo era così, sappiamo che queste grandi donne insegnanti, nel momento in cui avevano davanti degli uomini, si mettevano dietro a una tenda o insegnavano dalla finestra per mantenere le distanze. Ma ne abbiamo diverse citate dalla tradizione, come abbiamo donne imprenditrici, quindi donne che svolgono attività di insegnamento nelle accademie religiose, ma abbiamo donne imprenditrici. Visto che siamo in Italia e Padova non è distantissima da Mantova, vi ricordo che una delle più grandi stamperie ebraiche di Mantova è stata in mano a una donna. Quindi ce ne sono molte, abbiamo donne che sia nel passato che nel presente scrivono responsi rabbinici, abbiamo donne che trascrivono, sono soferete, trascrivono i testi sacri. E questo non solo nell'ebraismo progressivo riformato, anche in quello ortodosso. E il fatto di averle escluse in certi periodi dallo studio e da questi ruoli non è un divieto, è stata una consuetudine. Per cui laddove chi era capo delle comunità era più illuminato, ecco che troviamo tutte quelle eccezioni che hanno fatto storia. E questo ha permesso oggi di dare l'accesso al rabbinato femminile sia nell'ebraismo progressivo che nell'ebraismo ortodosso. Ci sono ormai tante donne che sono state ordinate rabbine sia in ambito progressivo sia in ambito ortodosso. Magari hanno funzioni un po' diverse, ma non c'è un divieto in questo senso. Tra l'altro a Gerusalemme c'è attualmente il primo collegio rabbinico misto, uomini e donne insieme, perché il primo collegio rabbinico femminile è stato negli Stati Uniti, la Yeshiva Maharat, che dal 2013 circa a oggi ha ordinato tantissime donne. Ma il primo collegio rabbinico misto è sorto a Gerusalemme 4-5 anni fa. Quindi la tradizione stessa è in continua evoluzione in questo senso, proprio perché che ha limitato l'emancipazione della donna nel passato non sono tanto divieti religiosi, ma consuetudini spesso legate al contesto socioculturale, che ha avuto poi i suoi riflessi anche nel mondo religioso. Quindi la situazione della donna è in continua evoluzione. Se andate a vedere su uno degli ultimi numeri di Religioni e Società, trovate proprio un mio contributo sull'emancipazione della donna nella tradizione dai tempi antichi a oggi. Ma anche qui, se leggiamo, oltre che la Bibbia, le fonti rabbiniche da un punto di vista femminile, scopriamo tantissime notizie interessanti riguardo le donne. ci vuole la volontà di metterlo in luce. Posso segnalare un bellissimo saggio di Chaim Cipriani, edito da Giuntina, che ha proprio come titolo quello che Dio dice ad Abramo quando non vuole ascoltare Sara, ascolta la sua voce. Lì c'è un'ottima raccolta dei principali passi biblici e rabbinici a favore della donna.
Grazie.
Approfitto della sua competenza, ma anche passione per la danza, se ci può spiegare che ruolo ha la danza nella cultura, nel modo di vivere, nel rapporto con Dio ebraico. È un accidente legato a particolari circostanze o è una forma, diciamo, abbastanza essenziale di comportamento?
La ringrazio per la domanda perché è uno degli ambiti nei quali lavoro con più interesse. Dunque, dal punto di vista biblico e tradizionale, la danza nell'ebraismo nasce come gesto liturgico per realizzare in maniera completa le indicazioni del Salmo 150, dare lode a Dio con tutte le potenzialità umane, canto, danza, gestualità. Per cui, come accennavo, nella Bibbia il linguaggio della danza liturgica è ampiamente presente. Pensate anche ai salmi che raccontano delle processioni danzanti verso il Tempio per le feste di pellegrinaggio. E addirittura abbiamo testimonianze nel Talmud dove si dice che non si può capire cos'è una festa se non si è partecipato alle grandi feste come quella delle capanne, l'ultima festa che ha concluso il ciclo delle feste autunnali anche quest'anno, che era caratterizzata da tantissime celebrazioni danzanti nei cortili del Tempio. Pare addirittura che il modello del matroneo sia nato così, dato che le danze liturgiche erano un elemento importante nelle feste e gli uomini nel loro atrio avevano poco spazio perché c'era l'altare dei sacrifici, c'era il santo dei santi, quindi lo spazio era inferiore rispetto al cortile delle donne. Nelle grandi feste cosa facevano? Si trasferivano per le danze rituali nel cortile delle donne e mandavano le donne in una balconata di legno che veniva costruita per l'occasione nella parte superiore. Quindi il modello del matroneo pare sia questo. Ma le fonti rabbiniche parlano di danze rituali alle quali partecipavano le persone più religiose, che non solo danzavano, ma danzavano facendo roteare delle fiaccole accese. E il grado di religiosità era direttamente proporzionale alla capacità di danzare senza farle cadere. Questo gesto ha dovuto poi misurarsi nella diaspora con il fatto che il popolo di Israele in diaspora, dopo il 70, ha conosciuto un tipo di danza non più solo rituale, ma un tipo di danza completamente diverso. Quindi abbiamo tutta una serie di divieti rabbinici relativi alle danze pubbliche, per cui le danze religiose si fanno in sinagoga, si fanno nelle case, si fanno nei luoghi privati, anche se abbiamo anche qui delle interessanti eccezioni, tipo a Sciacca, gli ebrei di Sciacca, stanchi dei divieti rabbinici, chiedono il permesso all'autorità civile di danzare in piazza durante le feste. Sono gli stessi che danzeranno al matrimonio di Isabella e Ferdinando e poco dopo verranno cacciati dalla Spagna e dal sud d'Italia. Ma abbiamo testimonianze di danze durante le feste nei ghetti. E quindi la danza liturgica ha accompagnato la storia del popolo ebraico ed è rinata nel movimento cassidico nell'est d'Europa, dove ancora oggi è molto presente, ma fa parte in maniera codificata di molte feste. Ma guardate, proprio sabato scorso nella mia sinagoga abbiamo celebrato una maturità religiosa e proprio nel momento celebrativo più importante, quando il ragazzo compie una processione con i rotoli della Torah in braccio dopo averli proclamati, abbiamo accompagnato la processione danzando. Cioè è un elemento molto presente nel mondo ebraico perché il linguaggio del corpo è strettamente connesso alla preghiera. Vi siete mai chiesti perché gli ebrei dondolano quando pregano? Perché seguono col corpo il ritmo della preghiera, proprio per non separare le labbra dal resto del corpo. Quindi non è mai statica la preghiera ebraica, è sempre una preghiera in movimento perché deve coinvolgere tutta la persona. E questo è un segno delle danze rituali comunitarie che facciamo ancora in alcuni momenti dell'anno.
Dice, se la finalità del matrimonio è la procreazione, cioè è un'interrogativa.
Un paio di film, uno che diceva che era costretto al divorzio perché la moglie non poteva procreare.
Suppongo sia il film Kadosh.
Ecco, esatto, e che mi è rimasto molto impresso. Un altro film è quello della ragazza che, morta la sorella, deve prendere il suo posto con il marito.
La sposa promessa.
E mi ha colpito molto perché, cioè, penso che adesso le cose siano un po' diverse oppure è ancora così, perché erano testimonianze di tempi relativamente recenti. Come hai vissuto questo?
Non c'è un adesso, un prima, un dopo, ma c'è chi vive la tradizione in maniera equilibrata e chi cade nell'esagerazione, come in tutte le comunità che si rispettino. Ora, il film Kadosh che lei ha visto, il regista Gitai lo ha prodotto proprio in memoria dei suoi genitori con l'obiettivo di denunciare ciò che non si deve fare, ciò che in nome della tradizione viene giustificato ma che in realtà è sbagliato. Purtroppo è stato gettato nelle sale cinematografiche senza spiegazione e molti pensano che sia un modo di fare giusto. No, con quel film Gitai ha proprio denunciato chi in nome della tradizione compie dei misfatti atroci, perché è vero che anticamente c'era la possibilità di divorziare, di ripudiare la donna dalla quale non si avevano avuto figli per sposarne un'altra, ma questo avveniva in un contesto in cui chi non aveva figli non aveva futuro, quindi rientrava ancora una volta in un contesto socioculturale dove c'era bisogno che la famiglia fosse numerosa, altrimenti non poteva sostentarsi. Oggi ci sono tanti rabbini, anche il mio rabbino capo di Milano non ha figli, ma non ha mai divorziato dalla moglie, quindi non so se conoscete il rabbino di Ferrara, non ha figli, ma è felicemente sposato da un sacco di decenni. Quindi anche qui dobbiamo un attimo distinguere tra quelle che sono state necessità socioculturali e soprattutto fra chi in nome della religione ha poi fatto delle scelte discutibili. Anche il film La sposa promessa racconta qualcosa che è discutibile, ma che sì, purtroppo può avvenire ancora, ma come in ogni tradizione religiosa è possibile che qualcuno, seppur in nome di Dio, faccia delle scelte discutibili. La tradizione che cosa insegna? Insegna che i figli sono una benedizione, ma che la prima fecondità tra gli sposi è proprio quella presenza di Dio fra loro di cui ho accennato. E quel commento rabbinico che dice che quando l'amore coniugale è reciproco e autentico rende presente Dio, commenta il passo di Genesi 2 dove Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli stia di fronte, e quindi crea la donna. E i rabbini, proprio commentando questo, dicono: ecco perché è importante che ci sia la donna, perché solo nella relazione tra la Adam e la sua compagna può esserci quella reciprocità che rende presente Dio nella loro storia e dà senso al fatto che poi possano procreare. E sempre la tradizione, leggendo invece la creazione dell'uomo e della donna contemporaneamente dalla parola di Dio in Genesi 1:27, fa notare una cosa. Il testo dice: siate fecondi e moltiplicatevi, non siate fecondi moltiplicandovi, il che vuol dire prima di tutto siate fecondi, vivete una relazione che sia di amore reciproco, capace di rendere l'amore di Dio presente nella vostra storia. E allora nel momento in cui vi moltiplicherete, non lo farete per istinto come gli animali, ma la vostra moltiplicazione avrà un senso, potrà essere consapevole, potrà essere un segno d'amore. Questo poi si è misurato nel corso della storia con contesti diversi, per cui anche oggi, se andate a prendere una famiglia di ebrei ultraortodossi, modello Measharim per intenderci, ce ne sono molti anche in Italia, per loro è ancora importante avere molti figli. E se prendete una famiglia ebraica media, a seconda dei luoghi dove vive, più o meno ha il numero dei figli della società in cui è inserita. Beh. Per cui i figli, ripeto, sono una benedizione del cielo, ma che non sono il primo obiettivo del matrimonio. Il primo obiettivo del matrimonio è la reciprocità autentica. Dopodiché in quella reciprocità si legano anche i figli, ma può esserci una famiglia con tanti figli, ma dove l'amore non è reciprocamente autentico. Quindi anche qui cercate di non prendere troppo sul serio i modelli del cinema. Non so se seguite su Netflix la serie Stissel, che racconta, molto bella, è fatta bella, molto bene, ma racconta la vita di famiglie ultraortodosse nel quartiere Geulah di Measharim. Quello è un modo di vivere l'ebraismo, ma non è l'unico. Quindi attenzione, perché dal momento che l'ebraismo non ha un magistero, potete vederlo declinato in tanti modi diversi. E generalizzare quello che vedete in un film o in una serie televisiva può essere molto pericoloso, perché non dà ragione di quella molteplicità che invece caratterizza la nostra tradizione. E soprattutto bisogna ogni volta verificare se quello che appare trova riscontro nella tradizione. Sì. Poi nessuno può giudicare nessuno, però ecco, non è il numero dei figli che è segno della fecondità di un matrimonio. È l'amore e la generosità reciproca dei coniugi, questo sì.
Anna voleva continuare un attimo, sottolineare una cosa.
L'importanza di quello che ha detto della E. È molto importante anche come modo di leggere i testi sacri, l'importanza alle volte di cose che si trascurano, cioè che leggendo quasi non te ne accorgi. Per esempio, il fatto che lei abbia sottolineato quell'E ha rovesciato completamente quello che di solito si dice, certo. Crescete e moltiplicatevi, ma senza pensare a quell'E come
distinguo
di importanza. Certo. Grazie.
Esattamente. Perché... Prego, ma guardi, la tradizione ebraica è molto legata non solo all'interpretazione della narrazione biblica in sé, ma di ogni singola parola e di ogni singola lettera a volte, di ogni parola. Per cui questo nelle famiglie più religiose insegniamo l'ebraico ai bambini già appena compiono i 3 anni, perché possano poi leggere i testi biblici dall'originale, perché un altro problema è la traduzione. Non sempre, cioè è possibile traducendo dare già un orientamento in una direzione piuttosto che nell'altra, perché ogni traduzione è sempre un'interpretazione.
Certo.
E quindi leggere la Bibbia in traduzione dovrebbe essere fatto nella consapevolezza che l'originale potrebbe essere un po' diverso, quindi è importante avere un buon commentario e guardare bene le note perché a volte la traduzione può discostarsi un po' dal messaggio originale.
Ecco, all'interno della nostra associazione c'è anche un gruppo che si occupa proprio di leggere la scrittura nel testo originale. E domani noi cominceremo proprio con Genesi e la storia di Eva e cominceremo appunto questo percorso quest'anno in parallelo con i nostri convegni.
Noi stiamo facendo Esther.
Complimenti, ottima scelta, complimenti.
Siamo in tanti e la ringraziamo veramente sentitamente. Mm-hmm.